Ricordiamo le coordinate: 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-684-122. Con noi, con voi, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti, caro Marco.
Ciao, ciao Enzo, un abbraccio, aspettando i grandi appuntamenti anche di questa settimana, perché insomma domani tocca l'Atalanta con il Leverkusen in Europa League, poi avremo anche la finale la settimana prossima della Fiorentina con l'Olympiacos e poi la Champions League, Real Madrid contro Dortmund del nostro amico Carletto Ancelotti. Intanto abbiamo Manuel di Bergamo, benvenuto a Sportiva, ciao.
Sì, ciao, buongiorno. Niente, io dopo essere stato a Roma e a Lecce a vedere la mia Atalanta, faccio un augurio in diretta perché possa arrivare finalmente a un bel evento, ecco, speriamo in bene. Volevo precisare una cosa, ho esposto uno striscione che ha fatto abbastanza scalpore a Roma e a Lecce, dove c'è scritto Gasperini logora chi non ce l'ha. È stato ripreso dai giornali sia in Puglia che a Bergamo, mentre invece un giornale molto famoso, Sportivo, colorato, ha scritto esattamente il contrario, Gasperini logora chi ce l'ha.
Ah,
e questo okay. È un giornalismo che usa le notizie per così mettere zizzania. Infatti Gasperini ha detto vedremo dopo la finale se Gasperini logora o non logora, pensando okay. Che il tifoso o i tifosi dell'Atalanta, ma in questo caso sono direttamente io che ho esposto questo striscione, il non è stato omesso, il non, cioè Gasperini logora chi non ce l'ha.
Ok, va bene Manuel, quindi parlavi del il riferimento alla Gazzetta dello Sport, dici giusto? Dici così,
il
Manuel?
Riferimento alla Gazzetta
okay,
dello Sport.
Ok, va bene, me l'ero perso sinceramente questo passaggio, comunque poi magari andiamo anche a recuperare quel passaggio, comunque lo striscione sembrava abbastanza innocuo. Enzo?
Sì, affondando le radici nel linguaggio andreottiano. Ricordiamolo, Manuel.
Ma il potere facciamo... logora che non ce l'ha, no? Sì, era questo.
Esattamente. Lui l'ha avuto per 40 anni, forse.
Vabbè.
E quindi non è uscito logorato.
No.
E credo che non ne uscirà logorato neppure Gasperini. Manuel, intanto faccio i complimenti, questi 8 anni meravigliosi, eccetera. Anch'io tifferò fortemente Atalanta domani sera, come tutte le squadre italiane, eppure Ancelotti, guarda, ci aggiungo pure Ancelotti in questo mio senso di appartenenza tricolore, no?
Però se vogliamo un pochino seguire anche una linea di tra virgolette critica, in realtà Gasperini è ancora grande, ottimo allenatore, insegue il primo successo da allenatore, no? Dopo la Coppa Italia mancata con la Juve, e questo per carità non vuol dire che sia
un altro dibattito,
sia un fallimento, tutt'altro.
No. Come ha detto Gasperini, ha usato un aggettivo non dico stupidi, è troppo brutto, era più simpatico. Comunque non è così, ragazzi, non è così. Quando uno arriva a fare le cose che ha fatto l'Atalanta, è chiaro che il trofeo sarebbe il coronamento, qualcosa di palpabile che resta negli almanacchi e tutto, ma resterà nella storia comunque in questo periodo dell'Atalanta, la crescita incredibile, tutto quello che è stato fatto. Non è che il vincere è soltanto qualcosa che ti può consolidare o dire ho fatto un grande lavoro, vincere è un qualcosa che ti dà l'ultimo step, ma comunque sei già in alto. Ma quando c'è la cultura sportiva si ragiona così, ma guardate cosa è successo al Brighton con l'addio di De Zerbi, cioè cosa gli stanno facendo per dire resta con noi e quant'altro, e cosa ha vinto De Zerbi al Brighton? Ha portato cultura, ha portato grande calcio, ha fatto sentire i tifosi al centro di un progetto. Quindi voglio dire, l'Atalanta è andata addirittura oltre le partecipazioni 3 di fila alla Champions, ora che torna in Champions, insomma c'è un qualcosa che va oltre la stretta vittoria. Poi ritorno al discorso iniziale, tifiamo tutti per l'Atalanta, almeno io vi invito a tifare tutti per mille ragioni. Quando parlavamo del ranking, no? Sembravamo dei pazzi quando dicevo tifate perché ci sono i punti, c'è la classifica, no, io tifo per la mia, spero che perdano, tutta questa bassa considerazione. Poi siamo arrivati alla possibilità di avere 6 squadre italiane in Champions, per cosa? Perché le nostre hanno fatto bene, in certi casi hanno vinto, e quindi questa è la storia del calcio di oggi. E quindi a maggior ragione bisogna tifare per le nostre, al di là delle imprese sportive femminile che pensiamo possano fare. Un gradino sotto, il discorso vale anche per la Fiorentina, quello che è stato fatto in questi anni, la finale dell'anno scorso, quindi quant'altro. Quindi il discorso, per quanto riguarda Gasperini, chiudo, Manuel, dovrà decidere lui, credo, se si sentirà logorato dopo questi anni, nel senso che avrà bisogno di un'altra esperienza, se riterrà chiuso il suo grandissimo, meraviglioso periodo atalantino. E dopo questa coppa, che speriamo, ripeto, non mi ripeto, anzi, deciderà lui se vorrà ancora continuare a Bergamo. Credo che questa sarà il proseguo di questa storia. Poi i corteggiatori non gli mancano, e anche se Gasperini dovesse andare via, chiudo, Manuel, lei sa benissimo che c'è alle spalle una grande società che sceglierà un allenatore in grado di proseguire questo cammino sulla stessa tipologia di lavoro, e ce ne sono diversi interessanti. Vediamo, aspettiamo.
In diretta con Renzo Bucchioni qui a Radio Sportiva, microfono aperto, 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio, 366-6284-122. Stefano da Bologna, benvenuto, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Volevo fare una considerazione con voi, con Bucchioni, con te. Ho notato, cioè, la Juventus quest'anno è stata una squadra particolarmente fortunata perché i due dei contratti più onerosi, che sono quello di Paul Pogba e quello di Allegri, praticamente risparmierebbe 25 milioni per una positività di un giocatore che non era neanche in campo, mi ricordo, con l'Udinese, però è venuto fuori che ha preso una pastiglia di un integratore che poi alla fine ha fatto sì che il contratto molto molto oneroso, cioè 4 milioni all'anno di Paul Pogba per 4 anni, 16 milioni, sono stati rescissi. La stessa cosa sembra possa succedere anche ad Allegri, per uno spogliarello, sicuramente non è stato un comportamento un po' sicuramente sopra le righe, ma da lì a dire che ci sia un presupposto per una giusta causa,
okay,
cioè non stiamo parlando di illeciti o
va
cose
bene,
veramente
va bene, va bene. Grazie,
volevo
grazie.
Chiedere a Enzo cosa ne pensava.
Grazie Stefano, tutto chiaramente da verificare questo aspetto. Enzo?
Ma sì, il comportamento non è stato, voglio dire, idoneo, adeguato al ruolo che rivesti, alla società che rappresenti, con milioni e milioni di telespettatori in diretta. Quindi sono tutte cose, Stefano, io cosa le posso dire? Le posso dire che saranno, per quello che si sta annusando di questa vicenda, saranno valutati in sede legale, o quantomeno le minacce arriveranno. Poi se si arriverà davanti a un giudice, sarà il giudice a valutare se quel comportamento può avere inciso, e in che misura, perché attenzione, da 1 a 100 c'è un bel divario, in che misura potrà avere inciso sull'immagine di una società, quanto potrà avere danneggiato quella società, i suoi obiettivi, tutta una serie di situazioni. Io credo che il comunicato della Juventus sia abbastanza chiaro in questo, cioè si intravede l'idea di poter andare a fare causa all'allenatore, che non è neanche stato salutato, ringraziato, quindi c'è stato un addio molto duro, e questo mi fa pensare che si andrà in quella direzione lì. Poi, atteso a cosa? Magari ti devo dare ancora 7 milioni, non lo so, ci accontentiamo di fare metà per uno, te ne do 3,5, la famosa transazione, termine tecnico è questa, potrebbe essere un'altra soluzione. Certamente Allegri non può passare indenne una vicenda come questa, che ha già portato al licenziamento in tronco, chiamiamola così. Quindi vediamo se ci sono poi, per quanto riguarda Pogba, anche lì vediamo come andrà a finire. La Juventus ufficialmente, correggetemi se sbaglio, non ha ancora deciso di fare causa a Pogba, mi pare. Anche lì siamo in questo limbo, staremo a vedere. Ma rispetto a quello che è successo in ambito sportivo, credo che sia questi siano dettagli. È vero che i soldi fanno sempre comodo, risparmiare qualche migliore fa comodo anche alla Juventus, non soltanto ai comuni mortali. E vediamo, sono vicende comunque che hanno lasciato molto amaro in bocca. È una situazione che, ripeto, alla Juventus non ci saremmo mai aspettati, situazioni come queste.
Un messaggio di un amico, Carlo da Bologna, ci scrive che l'Olanda di Cruyff ha perso due finali mondiali in modo discutibile, ma chiunque affermi che non sia è stata per 8 anni la più forte nazionale del mondo, solo perché non ha vinto non capisce nulla di calcio.
Sì, ma ce ne sono tanti ora.
74 e 78,
grazie,
ecco.
Grazie al nostro amico, di sicuro ci sono tanti esempi nel calcio, ma non soltanto nel calcio. Bisogna, lo sport è fatto di tante sfaccettature, cioè la cultura della vittoria è una cultura parziale, se vuoi anche degli aspetti di negatività all'interno di più la straordinarietà che è la vittoria, no? Capiamoci, se ho qualcuno che salta un metro, arriva nel salto in alto, arriva a saltarne due e poi non vince il mondiale, credo che sia da segnalare e da dire: guarda che impresa ha fatto, quanto è cresciuto, quanto è stato bravo, quanto si è sacrificato, quanto ha dato o quanto ha insegnato anche nel modo. E quindi quell'Olanda lì è una pietra miliare del calcio. Quante cose ci sono ancora adesso nel nostro calcio, quando parliamo del calcio fluido, oggi lo chiamiamo fluido, all'epoca si chiamava totale. Nulla si crea, nulla si distrugge, no? Oggi facciamo andiamo indietro con le citazioni, facciamo i filosofi, ma un po' è anche nel calcio. Vuoi rinnovare, certamente rivisiti delle situazioni, ma ex novo, e faccio fatica a trovare delle soluzioni completamente, affondano nella cultura, nel passato. Quindi quella squadra lì è stata straordinaria, anche se non ha vinto, giustamente.
Con Enzo Bucchioni e tutti voi, 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio, 366-684-122. Abbiamo già un amico in linea, ma intanto c'è una domanda di Filippo, tifoso Granata da Valenza, una domanda che ti pone Enzo. Ragazzi, scusate, ma perché Vanoli? Siamo sempre alle solite. Vanoli al Torino, ti convince o non ti convince? Vanoli che sta facendo bene col Venezia e potrebbe andare in Serie A, ieri ha vinto a Palermo.
Sì, ecco, io non capisco questi pregiudizi. Perché Vanoli? Perché io credo che una società importante come il Torino abbia valutato il lavoro di un allenatore, ma l'abbia valutato a fondo. L'ho detto tante volte come si fa un'analisi. Poi è un allenatore giovane che ha, fra l'altro, già vinto una Coppa di Russia con lo Spartak, ha avuto anche quell'esperienza lì. Nel mondo del calcio ne parlano tutti bene, sta riportando il Venezia in Serie A, comunque il playoff ce l'ha portato, è arrivato terzo in campionato di Serie B, sta proponendo un calcio interessante, ha fatto crescere i giocatori. Cioè, se faccio questa analisi vi dico: perché non può andare bene Vanoli? Allora, se il ragionamento è sempre: andiamo a prendere gli allenatori, a volte ci vuole anche del coraggio. Ora poi non lo so se Vanoli sarà l'allenatore del Torino, non lo sarà, se la decisione è stata presa, ci stanno solo ragionando, stanno facendo uno screening di quella che è la situazione. Se andiamo sempre per allenatori che hanno già che hanno un nome, vogliamo perché hanno già avuto delle esperienze positive, non usciamo fuori. Allora io ritorno sempre a degli esempi che dobbiamo fare, perché ce ne dimentichiamo troppo in fretta. Quando Berlusconi andava a prendere Sacchi al Parma, possiamo fare lo stesso discorso che facciamo ora per Vanoli. Chi ce lo dice? Quando vedi che c'è il talento, è chiaro che se uno fa una scelta a casaccio, ma chi fa le scelte a casaccio? Ci va a prendere quello perché sta facendo bene a Venezia, ma non so come lavora, non so, ma non credo che succederà questo. Cioè, i tifosi devono anche pensare che dietro ci sia un lavoro da parte della società, e c'è. Poi le cose ti possono andare bene, meno bene, puoi sbagliare una scelta, ma quello è un'altra storia. Ma se andasse Cairo a prendere un altro allenatore, piace Italiano, anche a me piace Italiano tantissimo, da quando l'ho visto 5 anni fa per la prima volta sulla panchina dello Spezia, i tifosi sono più contenti, ovviamente, però anche lì sì, di sicuro Italiano è un talento della panchina, però dei margini di rischio quando la prendono un attore, cioè, che progetto hai, sono tante valutazioni da fare. Quindi io non ho nulla contro Vanoli, nel senso, se dovesse andare al Torino posso dire: guarda, questa è una scelta che ha anche del coraggio, e se è stata ponderata e valutata, non credo, perché poi arriviamo al solito, no? Credo che il ragionamento sia quello: vado a prendere Vanoli perché risparmio e si accontenta di un ingaggio inferiore rispetto a questo. Se riduciamo tutto a questo, pensiamo che davvero la scelta venga fatta, l'allenatore è troppo importante, lo puoi fare per un giocatore, ma l'allenatore è troppo importante, la scelta sarà valutata e ponderata.
Intanto,
scusate, prego, prego. Il Torino può andare anche in Europa, forse ancora in Europa, e ce lo auguriamo, perché sarebbero 9 le squadre e vorrebbe dire che la Fiorentina ha vinto la Conference League, e quindi anche lì potrebbe spostare una valutazione, prendere un allenatore più esperto, non lo so, aspettiamo.
Intanto oggi Urbano Cairo fa gli anni, 21 maggio del 57, tanti auguri al patron del Torino in questo giorno, vedremo se si fa poi il regalo dell'Europa col Torino. Abbiamo Luca
per la simpatia del personaggio, per quello che ha fatto nella sua carriera.
Abbiamo intanto Luca da Milano, eccolo qui in diretta con noi Sportiva, ciao, benvenuto.
Sì, buongiorno, grazie, saluto tutti. Mi collego all'ultima parte della riflessione del signor Bocchioni. Sono milanista e lo scenario che si sta prefigurando, insomma, per quanto riguarda la scelta dell'allenatore è abbastanza imbarazzante. Io mi riservo di dare un giudizio definitivo fin quando non verrà fuori questo nome, ma fino adesso è veramente una situazione allucinante. La scelta dell'allenatore è fondamentale. A questo punto io mi chiedo anche Ibrahimovic, che un pochino capisce di calcio, in mezzo a questa pletora di persone che di dubbia storia, come possa avallare la scelta di certi allenatori. La discriminante non è neanche, a questo punto per me, la mia riflessione, non è neanche tra bravo o cattivo, ma è tra straniero e italiano. Gli allenatori stranieri nella gran parte dei casi hanno fallito in Italia, ma soprattutto gente che arriva dal campionato francese, dal Lille. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Noi abbiamo una scuola di allenatori, per l'amor di Dio, ci sono anche allenatori forti stranieri. Benissimo, ma ditemi voi quanti allenatori stranieri in Italia hanno vinto uno scudetto, hanno fatto bene, vincendo però, Io ne ricordo tre o quattro, Eriksson, Boskov e Mourinho, non ne ricordo altri, tutti gli altri sono stati un fallimento. Ma dico, ma uno che c'ha un minimo di sale in zucca va a prendere un allenatore straniero oggi nel Milan, che è da rifondare praticamente, perché non ha organizzazione, ha fatto vedere che è una squadra sfilacciata, giocatori che giocano per i fatti loro, e l'ultima partita, e qui chiudo, l'ultima partita che ho visto con il Torino dimostra ancora una volta la serietà anche dell'allenatore, perché è un allenatore che in sala stampa dice delle cose e poi in campo sistematicamente una squadra che si comporta in tutt'altra maniera.
Va bene, grazie. In realtà ci sono dei nomi clamorosi come Lidl e Herrera tra gli stranieri, che non ha citato il nostro amico, comunque credo che ce ne siano anche altri di allenatori straordinari della storia del calcio che non sono italiani. Comunque, Enzo.
Sì, il nostro amico Luca. Ma sì, il discorso è complesso. Quello che sta succedendo al Milan sorprende anche me, sono sorpreso anch'io, perché io non voglio fare il discrimine fra allenatori italiani e stranieri, ora ne parlerò, ma comunque non è questa la cosa che è sorprendente nell'atteggiamento del Milan. Se è vero che sono stati fatti sondaggi, addirittura preaccordi con Lopetegui, contattato con Seisao, ora Fonseca, vuol dire, ma che idea di allenatore vi siete fatti? Ma che allenatore volete andare a prendere? Allora mi cade tutto il discorso che ho fatto prima. Una grande società, ho parlato del Torino, a maggior ragione del Milan, che vuole cambiare l'allenatore, e l'ultimo periodo lasciamolo perdere, non posso giudicare la prestazione di un Milan quando l'allenatore sa già che va via, c'è uno scollamento. Giudichiamo Pioli per tutto quello che di buono ha fatto nei suoi 5 anni, non questa coda che è piena di polemiche e di quant'altro. Ma tornando all'allenatore da scegliere, devi dire che squadra ho, che tipo di calcio voglio fare. Non è che vi sto qui a fare il manuale come scegliere l'allenatore, ma ci sono dei criteri, ci sono società che mandano a vedere gli allenatori come lavorano in un'altra squadra quando si fanno un'idea per anni, magari di nascosto, una volta li mandavano dietro le reti col cappello. Mi ricordo quando il Milan mandò a vedere proprio Terim a Firenze, e che qualcuno mi disse, con rispetto di Terim, uno del Milan che venne a vedere spesso gli allenamenti di Terim perché doveva andare al Milan, Terim avrebbero dovuto, lo osservavano perché era un allenatore interessante, dice: io ho dei dubbi su come allena Terim, non mi piace, era l'osservatore, tant'è che poi al Milan è durato pochissimo, però avevano un identikit totale di quello che stava facendo. Io spero che si faccia ancora così, ma quando sento fare nomi contraddittori per tipo di calcio che fanno, per tipo di calcio che possono proporre, per il lavoro, poi provenienti da situazioni non completamente rosee oppure altri discutibili, insomma, Ibra, Luca, per quello che ne sappiamo, avrebbe voluto Conte, Ibra di calcio credo ne sappia, bisogna vedere quali sono le intenzioni della società. Poi fra italiani e stranieri, in numero maggiore gli italiani sono bravi, è la scuola che è più forte, la più forte del mondo, la scuola di Coverciano che sforna talenti continuamente. Abbiamo parlato ora di Vanoli, di Italiano, c'è tutta una scuola, e questo sono d'accordo con lei, numericamente la scelta è maggiore. Poi però se sono un allenatore di talento straniero ci può anche essere, però bisogna andarlo a individuare, proteggerlo, scegliere fortemente, come è stato fatto in alcune occasioni. Non mi sembra il caso, ecco, questo un po' di confusione ce la vedo, sì.
E poi gli scenari legati alle panchine, no, tra l'altro Andrea ti chiede del Napoli, secondo lui De Laurentiis andrà su Italiano, Conte è troppo costoso, Gasperini ha bisogno di tempo e col presidente del Napoli è impossibile, nessuno ha durato più di tre anni. Pioli, personalmente, dice l'amico, non è così, diciamo, entusiasta di Pioli. Il suo Milan giocava bene, giocava male, bene, male, troppo discontinuo, dice Andrea. Questa è la sua opinione, per carità. Pioli comunque ha vinto un ottimo scudetto con il Milan, va ricordato. Chi andrà al Napoli secondo te?
Questo secondo me no aspetta, perché in questo momento
forse non lo sa neanche il Laurentiis ancora, non
esatto,
lo sa neanche lui.
Io volevo rispondere proprio con quello che hai detto tu, lo stavo per dire io e sottoscrivo completamente. Credo che la decisione non sia stata ancora presa, cioè stamattina ho letto anche di Ranieri: signori, io allargo le braccia e potete fare il calciomercato come volete, scrivete tutti i nomi che volete, prendete l'albo degli allenatori ma dalla A alla Z e divertitevi, ma cioè che qualcuno possa dire che accostare Ranieri al Napoli, cioè il sant'uffizio del mercato, dovrebbe intervenire, perché con tutto rispetto di un allenatore straordinario a 72 anni lo porti a Napoli e tifosi in questo momento, cioè, che è crollato tutto, è vero che lo chiamavano l'aggiustatore in Inghilterra, ma insomma c'è un limite a tutto. Detto questo, Italiano perché no? Italiano lo sta corteggiando, quantomeno c'è feeling dai tempi dello Spezia, torniamo alle radici di Italiano, l'allenatore che è cresciuto tantissimo, ha fatto 3 finali nel giro di 2 anni, 6 semifinali con la Fiorentina. Ancora guardavo le statistiche, dopo aver giocato quasi 120 partite in 2 anni, la Fiorentina ha ancora 4 punti in più rispetto al campionato dell'anno scorso. Quindi quando parliamo di talenti della panchina, Italiano è un talento della panchina. Se dovesse andare a Napoli non è una seconda o una terza scelta, era nel raggio di valutazione di alcuni allenatori. È chiaro che se mi dici fra questi e chi vado a prendere Conte, è chiaro che ti dici Gasperini ha più esperienza e sono 8 anni che fa bene, quindi l'esperienza conta, però Italiano sarebbe una soluzione da Napoli, certamente che sì. Aspettiamo De Laurentiis, perché se non decide lui e noi continuiamo a fare congetture, così vengono fuori i Ranieri di turno se continuiamo questo giochino.
Intanto abbiamo Leonardo, ci chiama da Pistoia, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, buongiorno. Ciao. Mi vorrei ricollegare un po' al Toto allenatore di quest'ultimo periodo, che è un argomento caldo, e vorrei fare una riflessione. Liverpool paga la clausola al Feyenoord e prende Arne Slot, che viene accolto da Anfield con un'ovazione nel giorno dell'addio di Klopp. Noi in Italia invece ci dimostriamo tuttologi e tecnici, permettendoci di giudicare scelte delle società che non sono, a nostro modo di vedere, del tutto condivisibili. È una mancanza di cultura calcistica o all'estero sono più aperti nei confronti della novità? Tutto qui.
Va bene, grazie Leonardo. Enzo.
Ma sono d'accordo, Leonardo, lo dicevo prima, a me può non stare bene un nome, ne abbiamo fatti tanti, non voglio farne per il nome, però se sono tifoso della società, ho stima della mia società, ritengo che stia lavorando bene, penso che voglia crescere, e non puoi non pensare quello che ho detto prima, cioè io penso che la mia società, il nome non mi piace, abbia fatto una valutazione, l'abbia analizzato con serietà, alla fine abbia valutato il parco giocatori, che calcio vuole fare, e va a scegliere poi l'allenatore che è più vicino a tutto questo, a questo mondo, a questo modo di pensare, a questo futuro che ha in testa della società. E poi saranno i fatti a dirlo, ma a prescindere che io possa dire non mi piace come hanno fatto i tifosi del Milan, no, non mi piace Lopetegui. e addirittura la società torni indietro e si rimangi una scelta che ci hanno detto era quasi fatta, ci sarebbe stato addirittura un preaccordo, poi andate in Inghilterra lo potevi, ma sono queste le cose inammissibili. La società ha diritto di fare, poi la valutazione la farà il campo, se l'allenatore sarà sbagliato i tifosi avranno il diritto di dire avete sbagliato, ma a prescindere è un problema di cultura. Ma anche su Vanoli, ho parlato prima a Vanoli, probabilmente chi dice ma chi è Vanoli? Non sanno neanche che ha avuto questa esperienza in Russia, positiva o negativa, poteva far meglio, poteva far peggio, ha portato a casa una Coppa di Russia che non credo con lo Spartak, non credo che succeda a tutti, e comunque hai un bagaglio di esperienze in un campionato diverso, ti sei confrontato con un campionato che ti ha fatto crescere, ma lo sanno, c'è questa cultura. No, poi siamo un po' resti alle novità e forse anche siamo un po' poco aperti alla cultura calcistica, che Liverpool vada a prendere l'allenatore del Feyenoord, se ragionassimo all'italiana dire ma come, noi siamo Liverpool, va via Klopp, vai a prendere l'allenatore del Feyenoord, Feyenoord è una squadretta rispetto a noi, e questo tipo di ragionare dobbiamo aprire la mente e valutare, poi può non funzionare, questo è un altro discorso però, ma questi pregiudizi secondo me non aiutano a crescere il nostro movimento. Allarghiamo, valutiamo anche i campionati stranieri, qualcuno prima, il nostro amico del Milan diceva il Lille, Lille è una realtà importante, è vero che è il campionato francese, non è questa la valutazione, la provenienza dell'allenatore, la valutazione su chi è, cosa fa, e tutto quello che ho detto prima non mi ripeto.
Abbiamo un altro messaggio per te Enzo, lo ascoltiamo, WhatsApp 366-6284-122 qui a Sportiva, risponde Enzo Bucchioni.
Salve Franco, Celi di Bulgaria, provincia di Salerno. Un'informazione, ma secondo voi Klopp potrebbe essere scelto in una panchina fra Juve, Napoli e Milan? Grazie, vi seguo.
Jürgen Klopp, uno dei più importanti nomi in questo momento fermi, no? Voglio dire, dopo l'addio a Liverpool, ha annunciato un anno sabbatico, ma poi il calcio può succedere di tutto nel calcio.
Ma mi sembra però, ora non sono il procuratore di Klopp, non sono neanche amico di Klopp, non ho elementi, però mi sembra, valutando le cose, la sua storia, che abbia davvero bisogno di fare un anno sabbatico, di fermarsi un po', anche per queste radici profonde che lo legano a Liverpool. Non è di tutti i giorni vedere un addio come quello che c'è stato con il Liverpool, questa decisione maturata molto tempo fa e comunque coltivata. Credo che abbia proprio bisogno di un anno sabbatico, ma nel passato l'ha fatta anche Guardiola, una scelta di questo tipo, quindi non mi meraviglierei. E se non fosse così, dove vuole andare? Alle Baleari, dove ha detto che c'è questo buon ritiro. Klopp,
si gode un po' di caldo, si gode un po' di caldo,
sì,
dai.
Un po' di caldo, sì.
Penso che a Liverpool il clima non sempre è morbido, no?
No, sì, appunto, ma Franco, mi sembra che anche a livello di ingaggio le squadre che abbiamo nominato, la Juventus la sua scelta l'ha già fatta, Thiago Motta, il Napoli, parliamo di altri allenatori. Poi chi altre squadre ha nominato, mi sembra che venire in Italia in questo momento sia complicato, anche per le risorse che ci sono, per il calcio che ci fa. Allora perché no il Bayern di Monaco? Perché no il Barcellona, che sta facendo la scelta attorno a Savi e pare sia destinato all'esonero? Quindi insomma io propendo per l'anno sabbatico, poi è chiaro che uno come Klopp lo metto su tutte le panchine e so che la scelta mi deluderà poco.
Microfono aperto, Enzo Bucchioni vi risponde, 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-6284-122. Abbiamo con Enzo Bucchioni Nico, ci chiama da Sassari, benvenuto, ciao.
Grazie, buongiorno. No, volevo fare una domanda al dottor Bucchioni, se sa qualcosa. Allora, premesso che, visto che parlavate di allenatori, Ranieri l'altro giorno in conferenza stampa dopo la partita col Sassuolo ha fatto intendere che praticamente finisce il contratto a Cagliari perché ha un altro anno di contratto. No, volevo sapere se ha qualche notizia sulla permanenza o meno di Nandez, visto che ha scadenza di contratto, però ci sono delle voci di una big italiana, non si sa quale big, si è detto Napoli, si è detto Inter, si è detto Juve, si è detto Lazio, si è detto Roma, insomma, come al solito escono fuori queste voci speculative. E poi volevo fare, da sardo, anche da tifoso del Cagliari, volevo dare un messaggio difensivo alla Torre, se gli auguro di vincere i playoff per salire in Serie B. Grazie, vi ascolto per
radio. Va bene, grazie all'amico che ci chiama dalla Sardegna. Enzo.
Sì, la Torres, società storica, che anche noi auguriamo a tutti ogni bene, come si diceva, non parteggiamo per nessuno, quelle che sono in corsa per le varie promozioni, auguriamo a tutti di centrare i loro obiettivi. Ma non mi meraviglierei se Nandez andasse via, anzi secondo me va via, nel senso, ricorderete, ci sono state varie vicissitudini attorno a Nandez, probabilmente cominciate quando avrebbe dovuto andare all'Inter e poi non si è trovato l'accordo, e ci siamo sempre un po' meravigliati perché è un giocatore, con tutto il rispetto per il Cagliari, il Nandez mi è sempre sembrato un giocatore, perché qualità tecniche, temperamentali, fosse stato un giocatore da una piazza superiore, con altre ambizioni, ripeto, con tutto il rispetto del Cagliari, è andato persino a finire in Serie B, e questa vicenda si concluderà secondo me con l'addio di Nandez, che probabilmente non ha aspettato altro per prendersi una sorta di rivincita, pur dimostrando, Nico, questo dobbiamo dargliene atto, un grandissimo attaccamento ai colori del Cagliari, per centrare gli obiettivi che sono. Io Nandez l'ho sempre visto dare tutto in campo, il 100%, e quindi su questo dobbiamo comunque, se dovesse andare via come nelle cose, dobbiamo comunque applaudire quella che è stata la storia di Nandez, che poi alla fine non si è neanche messo troppo di traverso. È vero che i contratti vanno rispettati, se la società non ti vuole cedere non ti cede, però puoi avere anche tipo di reazioni diverse, e ne raccontiamo mille di reazioni diverse da quello di Nandez. Quindi se dovesse interrompersi questa storia, è comunque stata alla fine comunque una bella storia tra Nandez e la Sardegna. Nandez credo che il mercato ce l'abbia ampio, con il cartellino in mano potrà persino scegliere la destinazione che sarà più gradita. Per quanto riguarda Ranieri, ha un anno di contratto. Ecco, parliamo di Ranieri, Nico, in questi anni abbiamo detto tutto, poi io sono stato fra i primi l'anno scorso a dire, quando c'era dello scetticismo attorno a Ranieri, quando arrivò al Cagliari, fidatevi di Ranieri, solo Ranieri potrà conquistare la Serie B e solo Ranieri potrà salvarvi. Però anche qui parlavo della valutazione degli allenatori, deve essere stata fatta con grande attenzione. Ranieri non deve rimanere a Cagliari perché c'è un anno di contratto, deve sentirlo profondamente lui quest'altra missione, cioè salviamoci ancora l'anno prossimo, oppure il Cagliari ha intenzione di costruire una squadra di livello superiore per soffrire meno in zona salvezza. La società deve valutare se c'è ancora un'energia, perché gli affetti, tutto quello che è stato fatto da Ranieri, è evidente che emotivamente Ranieri resta lì tutta la vita, però bisogna vedere se ci sono ancora le condizioni, perché a volte questi tipi di miracoli, di imprese, logorano ed esauriscono un po' l'energia. Ecco, questa è la risposta, deve dare soprattutto l'esperienza di un grande come Ranieri, deve capire dentro di sé se dovesse esserci un'altra situazione come quella di quest'anno è ancora pronto a fare l'impresa. È una situazione delicata questa, io non rinnoverei automaticamente perché, per le cose che ho appena detto, emotivamente.
In diretta con Enzo Bocchioni e tutti voi, 334-773-0020 al telefono, abbiamo qui a Sportiva Rosario, ci chiama da Brescia, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti e buongiorno a Antonio Bocchioni, uno dei miei preferiti opinionisti di Radio Sportiva. Allora, premesso che uso rispetto massimo per la persona che c'è dietro a ogni ascoltatore, perché si pose una cosa, poi c'è una persona dietro, quindi è massimo rispetto. Però stamattina per l'ennesima volta ho sentito un vocale di un tifoso che diceva come fa l'Inter a scrivere campionato, debiti, eccetera, eccetera. Beh, io dico solo questo, basta scrivere su Google debiti delle squadre di Serie A e c'è una lista di 5 squadre più indebitate, tra cui l'Inter comanda con 820 milioni, la seconda la dico dopo, la terza la Roma a 680, la quarta è il Milan a 71 e la quinta è il Napoli a 56, i debiti delle squadre. La seconda, niente poco di meno, è la Juventus con 790 milioni di debito, che sicuramente sarà la squadra del tifoso che ha scritto stamattina. Detto questo, lo dico semplicemente perché dà veramente fastidio sentire il conduttore della Radio Sportiva tutte le volte spiegare che non c'entra niente quel debito rispetto all'iscrizione al campionato di Serie A. Poi chiudo con una domanda al mio amico Buccioni. Secondo lei perché Motta dovrebbe accettare a livello ambientale di città e non come squadra la Juventus di Torino piuttosto che il Barcellona con una città calda come Barcellona? Vi ringrazio.
Va bene, grazie Rosario. Enzo.
Ma sì, non lo ripeto neanch'io, che questa vicenda dei debiti non c'entra nulla con l'iscrizione ai campionati, ci sono tante situazioni, la solvibilità, la proprietà che ha dietro, tutta una serie di valutazioni economiche che vi risparmio, questa guerra sui soldi, dire questi sono falliti, è diventata anche stucchevole sinceramente. Ora la Covisoc negli anni non è uno strumento che si è dimostrato efficace, spesso hanno sbagliato, spesso hanno chiuso gli occhi, tant'è che il ministro Modi vuole intervenire, secondo me giustamente, per nominare un organismo terzo in grado di valutare i parametri economici di tutte le squadre per avere un'equità nell'iscrizione al campionato, al pronti via e parti con il solito peso sulle spalle, non qualcuno ha un peso più maggiore e altri perché rispetta le regole, altri che non le rispettano vanno via lisce, si vincono. Quindi questo è inaccettabile, però i debiti pregressi, soprattutto altre storie economiche che non incidono, poi ci sono gli aumenti di capitale da fare, la solvibilità delle proprietà che sono dietro, quindi io spero che i nuovi proprietari dell'Inter, a proposito di Inter, sanino le vicende che ci sono pregresse, si sistemi anche queste, così si finirà anche con questa storia che sicuramente non incide sull'aspetto sportivo. Rosario, su questo siamo ancora assolutamente tutti d'accordo. Aspettiamo con ansia di capire. Io ho sempre detto la mia positività attorno a questa vicenda, chiamiamolo ottimismo, perché siamo in presenza di un fondo di un valore enorme che si chiama Oaktree, che è chiaro che è un brand come l'Inter, che ha in pancia, che ha pagato 400 milioni, cioè che avrebbe dovuto pagare Zang, e comunque lui si è esposto per quella cifra prestandone più di 250, e quindi lo andrà a rivendere per fare plusvalenza, proteggerà il brand, magari lo farà anche crescere per poter rimetterlo sul mercato, quindi voglio dire non ci sono timori di nessun genere, confermerà il management, l'Inter ha un management forte, e quindi quando c'è un fondo di mezzo nessuno vuol fallire, nessuno ci rimette, non è Yong Gong lì, ci rimetterà Zhang, ma gli errori suoi se li pagherà per conto proprio, questo o le disavventure economiche sue le pagherà lui, non le pagherà l'Inter, questo siamo abbastanza, l'analisi da fare è questa. Motta, perché va la Juve? Ma probabilmente perché vede un progetto di crescita più facile da attuare. Non voglio dire che la Juve siamo tabula rasa, ma ha passato 3 anni difficilissimi sia come risultati e come progetto sportivo. Quindi quando c'hai macerie di questo tipo rispetto al brand, rispetto a quello che la Juventus sulla sua storia, poi dice è arrivato in Champions, ha vinto la Coppa Italia, ok, robuccia per quello che deve essere la Juventus, che deve provare tutti gli anni a vincere lo scudetto e tutti gli anni a essere in Champions, non c'è, quindi lì hai da ricostruire tanto, e forse è più facile ricostruire in queste condizioni. Barcellona è una situazione molto più complessa, lui la conosce anche dal punto di vista ambientale, probabilmente gli presenterebbe un conto immediato e in questo momento la Juventus non ti presenterebbe. Sono tutte valutazioni che credo. Poi lui non, Thiago Motta non è stato bene da calciatore a Barcellona, ci sono state parecchie incomprensioni, lo ricorderete, forse può aver inciso anche questo.
In diretta con Radio Sportiva, in diretta con anche tanti messaggi audio, ne ascoltiamo uno.
Buongiorno a tutti Radio Sportiva, io vorrei fare una domanda a Bucchioni. Ma è possibile vedere un dirigente come Marotta al Milan, visto il cambio di proprietà dell'Inter? Ormai niente, per noi sarebbe un sogno. Gianmarco dalla Spezia, grazie a tutti.
E qui siamo nel derby addirittura dei dirigenti, no? Cercare di strappare il grande dirigente alla squadra avversaria.
Voglio il bomber, una volta volevano il bomber.
Adesso vogliono Marotta, Marotta... Ma perché... ha dimostrato di essere un vero bomber societario.
Ma infatti Gianmarco, questo cosa vuol dire? La domanda di Gianmarco vuol dire che siamo cresciuti a livello di interpretazione di quello che è il calcio oggi. Prima ironizzavo, ti chiedevano il bomber, perché era limitato all'aspetto sportivo. Ora Gianmarco ci dice che il tifoso ha compreso quanto è importante nel calcio di oggi la società viene prima di tutto, poi vengono i giocatori, poi vengono gli allenatori, le idee, la visione del futuro, tutto viene. E quanto è importante avere dei dirigenti di questo livello che abbiano idee e visione del futuro, come appena detto. Quindi Marotta in questo momento è il numero uno, certamente è il numero uno, ma Gianmarco non voglio deluderlo, ma non sono io, sono i fatti, sono le dichiarazioni. Marotta aveva detto contratto nel 2027, poi smetterò, voglio un'altra esperienza. Oggi ci fa sapere che probabilmente non smetterà e resta all'Inter a vita. credo che poi il passaggio sarebbe molto arduo oggi. Marotta ormai è connotato, dopo essere connotato per tanti anni Juventus, ora io credo, faccio una previsione, chiuderà davvero la carriera all'Inter. Se chiuderà perché Marotta poi farà qualcos'altro con la sua esperienza, con la sua capacità. Qualcuno ipotizzava il Ministero dello Sport addirittura, ricorderete. Non siamo mica tanto di fuori.
Sì, ovviamente è un dirigente che ha dimostrato di avere grandi qualità. Intanto abbiamo un altro messaggio in arrivo a livello audio, no, facciamo così, alcuni messaggi in diretta 366-684-122 qui a Sportiva. Allora, Roberto Interista scrive: non sarei tanto sicuro di Motta alla Juventus, aspetterei domani come va l'Atalanta, vedo più Gasperini per la Juventus, cosa dici? No, tra l'altro su Thiago Motta questa mattina dalla Spagna rimbalzava Thiago Motta come idea del Barcellona, uno dei tanti in realtà accostati al Barcellona, oltre a Xavi che potrebbe restare, Marquez, Flick e altri nomi.
Sì, Tuchel, ma lo anche diceva Tuchel, anche Tuchel. Sì, ma lo diceva anche prima il nostro amico Rosario, proprio per questo stamattina sui giornali. Ma io credo che la scelta di Thiago Motta sia già stata fatta. Abbiamo raccontato più volte di un incontro fra la Via Emilia West, diceva Guccini, insomma, da quelle parti lì. In qualche bar della bassa, no scherzo, comunque si sono trovati non a metà strada ma ormai diversi mesi fa. Non so se possa ancora fermare qualcosa o qualcuno a Bologna, c'è l'incontro mi pare oggi con Saputo che proverà a mettere sul tavolo la sua offerta, ma io credo che la decisione sia già stata presa, inutile ipotizzare altre cose. Thiago Motta andrà alla Juventus, Barcellona, l'ho detto prima, la storia del calciatore secondo me poteva incidere, ma poi dipende anche da chi arriva prima. Siamo in presenza anche di situazioni che ci sono anche degli uomini che danno delle parole. Thiago Motta, persona seria, se si è incontrato due mesi fa con la Juventus, ha dato la parola, se poi sono venuti quelli dopo avrà detto di sicuro ho già dato la mia parola alla Juventus. È vero che nel calcio succedono cose strane, non mi sembra questo il caso. Poi anche per le motivazioni che ho detto, riportare in alto la Juventus è una bella sfida che per un allenatore ha tante implicazioni. Le sfide fanno parte dello sport e dell'uomo, quindi sfida grande e interesse grande, come direbbe Spalletti per queste frasi che piacciono tanto. Poi restare a Bologna è molto romantico, no? Restare a Bologna, io lo capisco, quel calcio lì non c'è più. Ma poi pensate a Thiago Motta, il Bologna in Champions, il doppio impegno, non giocano in Europa da una vita, da 22 anni il Bologna, è in grado poi questa squadra di reggere il doppio confronto o va incontro a un'annata difficile? E cosa succederebbe nel nostro calcio, perché ci conosciamo bene, i primi a criticare l'allenatore, a metterlo in difficoltà sarebbero i tifosi, se non i suoi il mondo del calcio metterebbe in discussione e ti direbbe: hai visto, è stato un anno eccezionale, in realtà questo no. E quindi quando sei sulla cresta dell'onda, in questo momento l'onda va cavalcata e il futuro te lo devi giocare. Il romanticismo è bello, però a volte è difficile applicarlo.
Grazie davvero Enzo Bucchioni, e a presto qui a Sportiva. Ciao, un saluto.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona giornata a tutti, ciao.